Matteo 28:1-8. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dei morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Questo racconto di Matteo è indubbiamente diverso dal racconto di Marco, da cui fra l'altro dipende, nel senso che Matteo ci presenta una immagine della resurrezione e poi addirittura dell'incontro con il Signore risorto che è veramente differente rispetto a quella molto reticente, stringatissima del Vangelo di Marco. Per cui noi non dobbiamo mettere in luce o cercare semplicemente di comporre le differenze, ma al contrario apprezzarle. Proprio in quanto gli evangelisti non ci offrono delle copie sbiadite di un medesimo avvenimento, ma ci offrono un'immagine, e cioè quell'evento della risurrezione che ha a che fare col mistero di Dio provoca evidentemente modalità differenti di racconto e quindi di narrazione per convincere a credere, per fa sgorgare appunto l'esperienza della fede. Marco si limita a pochi tratti che per lui sono assolutamente sufficienti e necessari per questo, Matteo invece è più ampio, sicché non sono in contraddizione, ma hanno appunto un differente impianto, dicono cose diverse proprio perché ritengono che queste siano importanti per suscitare l'esperienza della fede. Allora, anzitutto il racconto di Matteo ha al cuore una teofania, o se volete un'angelofania, cioè qui davvero ci sono tutta una serie di elementi che rimandano a quella manifestazione di Dio o di un suo inviato, di un suo messaggero, in questo caso l'angelo, con tutto l'armamentario tipico di queste manifestazioni. E anzitutto il primo è il terremoto, particolare che si trova nei testi cosiddetti apocalittici, e potremmo dire qui la teofania, cioè la manifestazione di Dio, e la manifestazione, l'apocalisse, certamente si intrecciano. Ora, se noi pensiamo per esempio alla teofania sul monte Sinai, Esodo 19, a quella sul monte Horeb, a Elia, 1 Re 19, o anche alle manifestazioni escatologiche di cui parla per esempio il profeta Ezechiele, Ezechiele 37, la resurrezione nella valle dei morti, o il giorno del Signore di cui parla il libro di Gioele, capitolo 2, ecco, queste manifestazioni, questi terremoti sono il segno evidente che Dio è all'opera. Quindi potremmo dire questo segnale ci ricorda esattamente un'azione divina. D'altra parte era già stato ricordato durante la Passione. Durante la Passione, dopo appunto la morte di Gesù, ecco che Matteo diceva che il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Quindi Certamente quella manifestazione, il terremoto che dice la Teofania, è già presente alla morte e ritorna qui al mattino di Pasqua. Ora, al particolare del terremoto si affianca un'altra menzione, la menzione dell'angelo del Signore. E qui, attenzione, il linguaggio è molto preciso. Matteo non parla di un angelo, ma di un angelo del Signore. È una dizione diversa. E questa è una formula codificata che dice qualcosa in più del generico angelo. Ora, anche questa formula, anche questa espressione è tipica della teofania e va interpretata a partire dall'Antico Testamento. Perché? Perché con questa espressione si intende designare l'intervento divino nella storia, un intento teso a rivelare, a salvare. E numerosi testi dell'Antico Testamento indubbiamente spesso parlano dell'angelo del Signore, ma insieme anche del Signore stesso, di Adonai. E quindi il messaggero è colui che di fatto agisce in nome di Dio. Per cui, per esempio, nel capitolo 21 della Genesi si parla dell'angelo e poi del Signore. Stessa cosa nel famoso episodio della legatura di Isacco, il sacrificio di Abramo. È l'angelo del Signore, ma in realtà è il Signore stesso. E così è appunto nel famoso episodio del roveto ardente, Esodo 3, ecco che lì abbiamo anche lì l'angelo del Signore, ma poi è il Signore stesso che si rivela. Quindi potremmo dire qui siamo di fronte davvero alla manifestazione di Dio. E l'aspetto, l'abbigliamento di questo angelo del Signore, qui già ha parlato Marco, cioè il vestito bianco che rimanda alla luce, al mistero di Dio, e la folgore, rimandano esattamente a qualcosa di celeste, di divino, di qualcosa che viene dall'alto. E anche qui si capisce l'importanza di questo personaggio. Ora, questo personaggio, discende dal cielo, si avvicina, fa rotolare la pietra e vi siede sopra. Quindi questa manifestazione è particolarmente spettacolare. Non dimentichiamo che la pietra sepolcrale aveva un'importanza grande nella tradizione ebraica. Perché? Perché sappiamo che le tombe erano regolarmente scavate nella roccia e la pietra serviva per chiudere la bocca, l'imboccatura, cioè la porta della tomba dove venivano riposte i cadaveri. E in certo senso questa pietra era una specie di confine invalicabile fra il regno dei vivi e il regno dei morti. Quindi qualcosa che separava definitivamente il defunto dalla comunità dei viventi, appunto degli uomini. Ebbene, rotolare la pietra all'imboccatura del sepolcro significa consegnare per sempre al regno dei morti colui la cui salma è posta dentro la tomba. Quindi potremmo dire mettere la pietra davanti al sepolcro è davvero compiere un gesto definitivo e da lì non si torna più indietro. E quindi è una specie di sipario che si cala definitivamente, inesorabilmente sul defunto. La morte ormai ha vinto. Ecco, l'angelo fa il contrario, fa rotolare questa pietra, si siede su di essa e quindi potremmo dire mostra che quella realtà è ormai sbaragliata, totalmente dominata dalla potenza di Dio. Ora, Matteo fa riferimento anche alle guardie. Qui dice che per lo spavento le guardie furono scosse e rimasero come morte. E qui c'è una grande ironia, coloro che sono i custodi del sepolcro diventano essi stessi come morti. E questo accenno è importante, lo si riprenderà dopo, nell'episodio successivo, e Matteo deve assolutamente fare riferimento a queste guardie per dire poi quello che gli interessa ribadire nell'episodio seguente. Quindi lasciamo un attimino lì la questione. Ma andiamo direttamente al messaggio dell'angelo del Signore. che non è certamente molto differente rispetto a quello di Marco, ma ci sono alcuni particolari, appunto differenti, che sono significativi e vanno rilevati. Anzitutto la rassicurazione, questo voi non abbiate paura, riguarda unicamente le donne, cioè solo le donne sono rassicurate. Questo è certamente una prima caratteristica. E in particolare qui l'angelo fa riferimento a Gesù e lo definisce semplicemente il crocifisso, non il Nazareno. Non solo, ma prima di dire è risorto, dice non è qui. Questa inversione rispetto a Marco è importante perché? Perché l'accento di Matteo cade sul fatto che questo luogo è un luogo dove non c'è più il Messia, dove non c'è più il Cristo, perché è risorto. E quindi, come si vedrà poi, questo è fondamentale per comprendere ancora una volta l'episodio seguente. Questi particolari sembrano banali, ma come vedremo poi si ricompongono, negli episodi, successivi. Ma ciò che indubbiamente qui è più, fondamentale è anzitutto il riferimento a quanto Gesù, alle parole che Gesù aveva detto, quindi appunto quindi all'annuncio che a Gesù aveva fatto, quindi è risorto infatti come aveva detto, e qui si rimanda indubbiamente a quei preannunci di Gesù a proposito della sua passione, morte e resurrezione. E poi appunto, come già in Marco, l'incarico è quello di andare a dirlo, ai discepoli, quindi di raccontare questo ai discepoli. E inoltre l'appuntamento che Matteo racconterà è quello in Galilea. A differenza di Marco, Matteo racconta l'incontro, come si vedrà, l'incontro di Gesù, del Signore risorto, con i discepoli sul monte in Galilea. Ora, a differenza di Marco, che come sappiamo mostra un atteggiamento silenzioso, di fuga da parte delle donne, invece Matteo mostra un atteggiamento totalmente diverso. E cioè, versetto 9 dice che abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ora, questo accento sul timore e la gioia grande è indubbiamente singolare. Perché? Perché questi due atteggiamenti sembrano contrastanti. In realtà albergano insieme nell'animo delle prime testimoni. Il timore è la tipica reazione umana di fronte al divino ed esprime inadeguatezza, percezione dell'immensa differenza tra l'altezza del mistero e la piccolezza delle creature mortali cui esso è destinato. Questo è il timore, è la percezione della distanza, della differenza. Quindi le donne, appunto, il timore dice che le donne si rendono conto di essere di fronte alla manifestazione di Dio. Ma insieme al timore c'è la gioia. Ora, la gioia è un termine che Matteo usa 6 volte nel suo racconto. E questa gioia delle donne, ricorda fortemente, come anche questo brano, ricorda fortemente un'altra, occasione in cui c'è la gioia. Ed è l'episodio dei magi, al capitolo secondo. Perché anche loro erano caratterizzati così, come uomini che erano colmi di gioia. All'inizio appunto del racconto, capitolo secondo, la gioia caratterizza i magi che vedono la stella. E qui, al termine, questa stessa gioia connota le donne, che corrono a dare l'annuncio della resurrezione ai discepoli. Ora notate che nei due casi siamo in un contesto di ricerca. I magi cercano evidentemente il Messia, hanno visto la stella, e le donne cercano Gesù, vanno appunto a cercare Gesù, anche se poi questa ricerca è frustrata, perché quello che trovano è molto di più, non è un cadavere, ma è l'angelo del Signore che annunzia loro la risurrezione. Quindi la gioia in un contesto di ricerca. La ricerca in certo senso ingenua dei magi che vanno a Gerusalemme e interrogano Erode, che però poi arrivano loro ad adorare Gesù, e la ricerca mesta del crocifisso ormai sepolto, che sbocca sull'inaudita sorpresa dell'annuncio della risurrezione. È chiaro che sono diversi questi personaggi. I magi sono pagani provenienti dall'Oriente. Le donne invece appartengono al circolo più ristretto dei seguaci di Gesù. E inoltre, sia gli uni come le altre obbediscono a una specie di avviso celeste, cui corrisponde una testimonianza. L'avviso celeste per i magi è la stella, la testimonianza è la parola profetica, citata dagli scribi di Gerusalemme, che dice che Betlemme è il luogo dove nascerà il pastore di Israele, e invece lo stesso risorto poi si presenterà, come si vedrà, alle donne quasi a certificare quanto l'angelo ha detto. E indubbiamente questa ricerca è favorita da una specie di aiuto. La stella da una parte, che si muove e si ferma sopra il luogo dove si trova il bambino, e dall'altra parte l'angelo che scende dal cielo, che rimuove la pietra, che si siede su di essa. La stella indica il luogo della nascita e naturalmente della presenza di Gesù. L'angelo indica il luogo della sepoltura e quindi dell'assenza di Gesù, rimandando poi a un incontro successivo. Ebbene, questo parallelismo non è casuale, è voluto. Perché? Perché in ambedue i casi c'è una profonda gioia. E allora possiamo comprendere che la gioia qui non è semplicemente un sentimento così improvviso del cuore, ma la gioia è in fondo il corrispettivo antropologico umano alla rivelazione che proviene dall'alto. Quindi la gioia non rappresenta unicamente un sentimento interiore, ma un atteggiamento più complesso, una vera e propria summa di felicità, suscitata dalla manifestazione gratuita di Dio. La gioia è l'atteggiamento dei magi, quindi è l'esperienza dell'uomo che ha trovato il tesoro nel campo e vende ogni cosa per averlo. La gioia abita nel cuore delle donne raggiunte dall'annuncio pasquale, cioè i segni della rivelazione di Dio a contatto con l'uomo accendono nel suo cuore un atteggiamento gratificante, raccomandabile, invidiabile. Ecco la gioia, il risvolto umano del dono di Dio, qualcosa di prezioso, di splendido, che caratterizza la vita cristiana, come appunto conseguenza di un intervento, di una scintilla di Dio che tocca la vita umana. La stella, il tesoro nel campo trovato, la presenza dell'angelo che annuncia la risurrezione. Questa gioia, tuttavia, se nell'episodio dei magi è in certo senso pura, quando vedono la stella sono colmi di gioia, nell'episodio della risurrezione è mista al timore, proprio a dire la percezione di qualcosa di estremamente più grande. Qui non siamo di fronte semplicemente a un segno, ma al segno per eccellenza della manifestazione di Dio, che è la risurrezione di Gesù. Ecco, gioia e timore abitano nel cuore dell'uomo, toccato dalla potenza di Dio. L'uomo sa quanto è debole, sa quanto è piccolo rispetto alla grandezza di Dio, ma ciò non toglie la profonda gioia. Ecco, in questo tempo così difficile, noi forse non conosciamo né il timore né la gioia, ma conosciamo paradossalmente la fatica, la noia, in certo senso anche un po' la depressione. Ebbene, queste pagine ci ricordano che la potenza della resurrezione è davvero all'azione. Il Signore sta già agendo, sta già facendo qualcosa di straordinario nella nostra esistenza. Si tratta evidentemente di riconoscere tutto questo, di continuare a vedere la potenza di Dio che agisce in tempi che sono diversi dai nostri, ma che il Signore conosce. E proprio questo timore di fronte alla manifestazione di Dio, cui corrisponde la gioia, può essere davvero un antidoto a questo tempo, a dire che la fede ci fa già certi della vittoria. L'esperienza dell'incontro col Signore, che noi coltiviamo nel silenzio, nella preghiera, nella speranza, è davvero la forza che ci ha accompagnato e che continua ad essere il perno sul quale noi possiamo inserire il cardine alla nostra esistenza, che appunto non dipende dalle circostanze esteriori, pur gravose, ma dalle circostanze interiori, e cioè abitate per grazia dall'incontro col Signore risorto.